Buongiorno ascoltatori e buongiorno anche al professor Di Stefano. Sono le 8:20 minuti, è venerdì mattina, l'11 maggio, e ieri sera Bernardo Provenzano ha tentato il suicidio. Un gesto che lascia interrogativi inquietanti, tipo: professore, anche la mafia ha i debiti? Oppure erano i risultati delle amministrative?
Non credo che fossero i debiti, sicuramente.
Cioè, se arriva a tentare il suicidio Provenzano, come stanno messi gli altri imprenditori? È una roba che fa parametro, questa.
Sì.
Provenzano avrebbe tentato di uccidersi infilando la testa in un sacchetto di plastica. Secondo me si è salvato perché era un sacchetto di nuova generazione. Appena infilato la testa si è rotto.
Può essere.
Se lo faceva qualche anno fa era fottuto. In realtà, dicono gli inquirenti, Provenzano avrebbe finto di uccidersi perché il sacchetto se l'era puntato alla tempia. Vedremo i risvolti di questa vicenda. Intanto non so se l'ha visto. Hanno assegnato il premio Carli per l'economia.
No.
Vince Silvio Berlusconi.
Al premio Carli per l'economia, grandioso.
Sì, probabilmente come miglior attore non protagonista. La cosa fantastica è che il presidente della giuria del premio Carli per l'economia è Gianni Letta. Un premio che ci rende orgogliosi. E intanto, visto che parlavamo di parametri, ve ne diamo uno per capire come siamo messi. Nel 2011 in Italia ci sono state cambiali protestate per 1,7 miliardi di euro. Il governo Monti è lì che gratta il fondo del barile per tirar fuori un miliardino. 1,7 miliardi di euro, tantissimo.
Le cifre sono sempre state abbastanza elevate, ma il record dello scorso anno è rilevantissimo.
Altro indicatore importante, una notizia che ci getta nella tristezza più profonda: la Richard Ginori è in liquidazione. Professor Di Stefano, vuole ricordare qualche suo glorioso momento sulla tazza in memoria della Richard Ginori?
No, grazie. Facciamo meno.
No, scusa. Va bene. E allora parliamo di futuro, perché noi, gli altri, forse nemmeno gli altri, qualcuno sta cercando di tirarci fuori da una situazione disperata. In realtà Standard & Poor's ci ha spiegato che è inutile sbattersi per niente, non c'è niente da fare, siamo fottuti, l'unica possibilità è trovare una banca che ci faccia un mutuo su un altro pianeta, perché Standard & Poor's parla di una prossima tempesta perfetta. Tradotto, bisognerà trovare 46 trilioni di euro. Cioè, dove si trovano?
No, 46... di dollari. Per consolarti.
Allora siamo sereni.
Possiamo dire che non
ci salva,
si tratta...
il cambio.
Esatto, ci salva il cambio. Non sono 46 trilioni di dollari, ma sono di euro, ma sono 46 trilioni di dollari, 46 mila miliardi di dollari.
Ecco, per capirci, non sono le cifre complessive dell'IMU e soprattutto non siamo solo noi che li dobbiamo trovare.
No, assolutamente. L'analisi di Standard & Poor's, che per una volta mi permetto di dire è estremamente puntuale e interessante. Non è la prima che viene fatta, ma il pregio di questa analisi è quella di essere appunto organica e globale. È la stima dell'effetto di riduzione dell'esposizione debitoria complessiva tra paesi, imprese e famiglie a livello mondiale. Cioè il report dell'analista di Standard & Poor's riguarda la necessità di abbassare la leva di indebitamento, quindi di abbassare il rischio di indebitamento, e secondo le stime dell'agenzia di rating, in questa operazione di riduzione dell'indebitamento dovranno essere rimborsati sostanzialmente 46 mila miliardi di dollari di prestiti sotto varie forme, che significano obbligazioni, debiti degli stati e debiti delle famiglie. Non è vero che Standard & Poor's...
Cioè, per capirci, fino a questo momento, da quando è esplosa la crisi, si è rimasti complessivamente a galla grazie ai prestiti. Il problema è che a un certo punto bisogna restituire dei soldi.
Più che si è rimasti a galla con i prestiti, diciamo che abbiamo visto dei fenomeni molto grossi di riduzione dell'indebitamento delle famiglie americane, per esempio, che negli ultimi 4 anni si sono ridotti drasticamente. C'è stata un'operazione di risanamento che è quella disastrosa europea, che comunque è finalizzata a ridurre il tasso di indebitamento dei paesi, e in alcuni paesi abbiamo in realtà gente che ha accumulato riserve, nel senso che ha risparmiato un sacco di soldi, per esempio perché ha venduto merci all'estero, i cinesi e gli indiani. Complessivamente il sistema globale, secondo lo Standard & Poor's, dovrebbe ridurre la leva di indebitamento di 46.000 miliardi nel corso dei prossimi anni, e dice Standard & Poor's, questo potrebbe produrre la tempesta perfetta, a meno che i regolatori non siano molto bravi nel gestire questi fenomeni, soprattutto riferiti, e questa è la parte più importante, al sistema bancario, che è quello più a rischio.
Sistema bancario, che è uno dei fattori che continuano a stare al centro della crisi dell'euro, una crisi che si fa sempre più complessa. I tre punti nevralgici sono ovviamente l'insostenibile situazione della Grecia, l'aggravarsi della recessione in Italia e Spagna, e poi la crisi delle banche spagnole. Partiamo dalla Grecia. Ieri è stata accesa la fiamma olimpica. In prima frazione, come tedoforo, c'è la Merkel con la tanica. Al di là dell'evento ginnico sportivo, si è tornati nuovamente dopo le elezioni a parlare di un rischio bancarotta. Adesso la tranche degli aiuti dovrebbe arrivare, però...
La tranche degli aiuti dovrebbe arrivare, è quasi certo che si vada, se Venizelos riuscirà, e sembra che ci siano discrete chance, anche perché il 63% dei greci sarebbe favorevole a un accordo, una sorta di governo di unità nazionale, ma questa volta di natura politica, non come quello che ha governato fino alle elezioni. In questa eventualità la nuova coalizione, che sarebbe composta da PASOK, Nea Democrazia, cioè il centrodestra, e la sinistra radicale Syriza, dovrebbe rinegoziare il memorandum con l'Unione Europea. Ricordiamo alcuni punti del memorandum, che sono quelli più odiosi dal punto di vista dei greci: la riduzione del salario minimo del 22%, il taglio della spesa per medicinali di 1,076 miliardi nel 2012, e privatizzazione che devono fruttare 4,5 miliardi entro quest'anno e 7,5 miliardi entro l'anno prossimo, addirittura 12,2 entro il 2014. Questi sono alcuni dei punti del famoso memorandum che venne fatto, che venne siglato da Papademos con la Commissione Europea sotto ricatto nel marzo scorso, che il nuovo governo potrebbe decidere di rinegoziare con la Commissione Europea, e mi sembra che anche i tedeschi si stiano preparando a questo, con dichiarazioni minacciose, ma nella sostanza sapendo che questo è uno dei punti che andrà probabilmente ridiscusso.
Dopo, nella seconda parte del giorno delle locuste, parleremo dei tedeschi. Nel frattempo volevo chiederle una cosa: l'ha vista la conferenza stampa dei nazisti greci?
No, non l'ho vista.
Non l'ha vista?
No, no.
La guardi, perché
merita.
Sì, ne vale la pena. Cioè, la cosa più agghiacciante è che hanno finito per farmi rivalutare la russa. La russa sembra Bambi in confronto.
Ah, ecco, preoccupante.
Guardi, magari durante il GR gliela faccio vedere, se non l'ha ancora vista, perché fa veramente spavento. Dicevamo che il secondo punto nevralgico di crisi riguarda la Spagna, non solo per l'aggravarsi della recessione, ma anche per la questione che investe le banche. In settimana è stata nazionalizzata Bankia, il 45%.
Il 45% è stata nazionalizzata, è il quarto istituto di credito spagnolo, e oggi è previsto un importantissimo consiglio dei ministri del governo di Madrid, che dovrebbe varare definitivamente, e questa rappresenta sicuramente una svolta, la bad bank. Loro non la vogliono chiamare in questo modo, perché Rajoy non ha nessuna intenzione, appunto, di definirla bad bank, ma agenzia per la gestione della società di gestione per il credito. La bad bank è una delle condizioni poste dall'Europa per un piano di aiuti al sistema bancario iberico, di cui poi fra poco vediamo qualche numero, perché mi sembra che siamo in pressione con il GR.
E con i numeri spagnoli rientriamo dopo il GR con la seconda parte del giorno delle locuste. Professor Di Stefano, se vuole, può consegnare la linea allo studio 1 a Sofia Lorefice e Chiara Ronzani. Entrambe hanno un debole per lei. Faccia un saluto e poi noi ci risentiamo più tardi. Arrivederci.
Arrivederci.
Proprio proprio le 8:39 minuti, quando comincia la seconda parte del giorno delle locuste. Richiamo all'ordine il professor Di Stefano, che manda sms a destra e a manca, manco fosse un adolescente. Le piaceva questa versione di Girl from Ipanema?
Sì, non male, non male.
Lei mi è ballerino di bossa nova?
No, assolutamente, di nulla completo.
Di nulla completo, no, nulla, ma avevamo completo. Già affrontato questo argomento.
Esatto.
Non suona
affrontato.
Nemmeno la chitarra come Tocchigno?
No, mai strimpellato neanche una corda.
Apprezza il lato B della donna brasiliana?
Non l'ho mai
non lo conosce, mai preso in considerazione. Benissimo. Lo sa che almeno che 30 anni fa, esattamente 30 anni fa, l'11 maggio del 1982, usciva nelle sale di tutto il mondo E.T.?
No, me lo stai dicendo tu.
E.T. ce l'ha presente.
Cos'è E.T.? Il telefono, sì, il film.
Sì, ma E.T. è un...
Un fumetto.
Ma che fumetto? È un extraterrestre. No, l'ha visto E.T.? O ha sentito solo E.T. il telefono?
No, ho sentito solo E.T. il telefono.
Non ha mai visto E.T.?
Non mi sembra, non mi ricordo. Forse sì, una volta.
Ma, cioè, se uno lo vede se lo ricorda.
Ma no, non me lo ricordo.
Un film che ha visto?
Ho appena rivisto Il giorno della civetta.
Già l'è andata bene che l'ha rivisto qualche giorno fa. Va bene, che fatica. Eravamo ai numeri della crisi delle banche spagnole.
Allora, siamo...
Ma come si è ripreso subito qua?
Siamo a questo punto. Complessivamente il sistema bancario ha un'esposizione verso l'immobiliare per 330 miliardi di euro, che significa un terzo del PIL della stessa Spagna. Almeno 184 miliardi di questa esposizione è considerata a rischio, e nei documenti riservati che sono stati trasferiti negli ultimi giorni al governo Rajoy, i prestiti a rischio e gli asset riconducibili all'immobiliare che potrebbero causare perdite sono pari a 100 miliardi. Questa è la cifra quindi che è necessaria per la Bad Bank, che viene varata oggi. Ieri il membro del board della BCE, Jörg Asmussen, che è un tedesco e quindi è un'espressione diretta anche della Bundesbank, è stato molto chiaro e per una volta diciamo che è difficile essere in disaccordo con Asmussen. Madrid deve ristabilire la fiducia avviando un'analisi indipendente dei bilanci per poi creare una Med Bank e isolare i crediti dubbi, ed è quello che verrà varato oggi appunto dal governo Rajoy. Verranno nominate società di audit indipendenti per esaminare i bilanci delle banche e verrà dato il via libera appunto a una società di gestione che avrà poi 10 anni per liquidare gli asset immobiliari che appunto hanno provocato e stanno provocando il disastro iberico. Sul tavolo, e speriamo che sia una cosa seria, anche un progetto di abbattimento di alcuni di questi immobili che complessivamente, come si diceva già nelle scorse settimane, ammontano a 1 milione di abitazioni invendute che attualmente coprono di cemento le coste spagnole.
La vedo pregno di furia iconoclasta, probabilmente va anche lei a prenderli a calci gli immobili spagnoli per tirarli giù, così imparano la prossima volta. Intanto sono molto felice di trovarmi d'accordo con Asmussen, non lo sapevo fino a pochi minuti fa, adesso l'ho appreso e ne sono lieto. Parlavamo dei tedeschi e mentre tutti piangono i tedeschi se la ridono abbastanza. C'è un boom dell'export, c'è un segno più 2,8% per la produzione industriale e soprattutto si stanno rinnovando i salari al rialzo. Questa sì vera fantascienza per quanto ci riguarda, non tanto E.T. Per capirci, Deutsche Telekom, i dipendenti hanno avuto un aumento del 6% in 2 anni e poi ci sono già risposte positive alle richieste dei metalmeccanici che hanno chiesto un aumento del 6,5% solo per quest'anno. Risposta del ministro delle finanze: possiamo permetterci aumenti importanti.
Esatto, e da questo punto di vista oggi troverete sui giornali, sia quelli italiani ma soprattutto quelli internazionali, il Financial Times in testa, fior di editoriali sulla svolta di Schäuble, il ministro delle finanze, il famoso ministro delle finanze tedesco, che in questi 3 anni si è caratterizzato come al solito come uno dei più rigoristi, lo stesso che 2 giorni fa ha detto che se la Grecia non vuole rimanere nell'euro non possiamo costringerla a stare, una ovvia dichiarazione minaccia nei confronti di Atene. Schäuble ieri oltre a dare il via libera agli aumenti salariali, ha anche detto che gli aumenti salariali sono un aiuto per l'economia europea, perché fanno salire la disponibilità di reddito e quindi la propensione al consumo dei cittadini tedeschi, anche se poi in realtà le importazioni verso la Germania, come è noto, non pesano tantissimo all'interno dell'Eurozona. Ma la cosa forse più rilevante ieri, che ha dichiarato Schäuble e che ha provocato le reazioni degli editorialisti, è che secondo il ministro delle Finanze un'inflazione al 3% sarebbe accettabile in Germania. Tanto per capirsi, il 3% è un valore nettamente superiore alla tradizionale soglia obiettivo del 2% fissata dalla Bundesbank, e che fino ad ora era uno dei dogmi per le autorità tedesche, più l'inflazione di qualsiasi altra cosa, quindi tutto ispirato al contenimento dei prezzi. Una dichiarazione che ha ovviamente ripercussione anche sulle politiche europee, perché probabilmente dalle parti di Berlino, sotto il pressing del cambio della guardia all'Eliseo, si incomincia a pensare a qualche polpetta da dare in pasto a Hollande in vista del vertice franco-tedesco del 15 di maggio, lo stesso giorno dell'insediamento all'Eliseo. Hollande volerà a Berlino per un bilaterale di oltre 5 ore, e quindi evidentemente il governo tedesco sta preparando qualche boccone saporito per convincere i francesi che c'è disponibilità a parlare di crescita pur in una politica di rigore.
La metafora del boccone saporito del professor Di Stefano, alle 8:45 minuti sulle frequenze di Popolare Network. Sa quanto ha incassato la cena di George Clooney per Obama?
No.
15 milioni di dollari.
Però 15 milioni di dollari.
15 milioni di dollari per una cena. Vabbè, a proposito di soldoni, la scorsa settimana vi abbiamo a lungo documentato la crescita delle proteste degli azionisti nei confronti di maxi stipendi e super bonus degli amministratori delegati delle grandi aziende e corporation. Ci sono degli elementi di novità anche questa settimana, perché è scesa in campo contro i bonus miliardari niente po' di meno che la regina Elisabetta. Nel frattempo il principe Carlo faceva le previsioni del tempo
a una
televisione scozzese. Probabilmente punta ormai al trono di Bernacca, l'unico che gli è rimasto.
Esatto.
Endorsement
esatto.
Della regina Elisabetta, comunque.
Beh, da questo punto di vista è abbastanza significativo di come la regina abbia percepito il clima che circola in Inghilterra tra i suoi sudditi, perché appunto ha preso una posizione chiara sulla questione del bonus ritenuti eccessivi, ha fatto trapelare Buckingham Palace, e questa ha avuto dei riflessi su alcune assemblee delle principali società inglesi, a partire da Aviva, la compagnia di assicurazione britannica, che aveva votato contro le decisioni prese dal comitato remunerazioni, nonostante l'offerta spontanea dell'amministratore delegato di rinunciare al previsto aumento di stipendio. Ci sono previste una serie di assemblee che si sono tenute, che si devono tenere, e che vedono al centro, cosa che accade anche in Italia con minor clamore, è proprio la questione delle remunerazioni dei manager, che sono più che mai fuori controllo e provocano reazioni di scandalo a tutti i livelli.
Mentre tuonava la regina Elisabetta, c'era però la Corte di Londra che la sbeffeggiava, perché la Corte di Londra ha sentenziato quanto segue. Ai manager, a un gruppo consistente di manager che ha generato un bel buco nel corso delle proprie attività, spettano comunque 59 milioni di euro di bonus. Tradotto e sintetizzato, se anche uno fa il buco, al bonus ha diritto comunque.
Sì, tra l'altro la decisione della Corte di Giustizia di Londra sembra un tassello di quelle bracci di ferro tra i paesi, alcuni paesi dell'Europa e la Germania, perché sul banco degli imputati in questo caso c'era Commerzbank, la seconda banca tedesca, che è stata condannata a versare a oltre un centinaio di banchieri appunto un totale di 59 milioni di euro di bonus. I banchieri sono ex dipendenti dell'allora Dresdner Kleinwort, oggi integrata nella stessa Commerzbank, e ciascuno di loro reclama cifre comprese tra 15.000 e 2 milioni, ed erano i premi che erano stati promessi nel 2008 nel pieno della crisi finanziaria, i bonus raggiungevano un valore complessivo, bisogna dire la verità, di 400 milioni di euro, quindi con 59 milioni possiamo dire che Commerzbank se l'è cavata discretamente.
Gode certamente e si compiace di questa sentenza l'amministratore delegato di JP Morgan, perché l'istituto bancario americano ha perso 2 miliardi di dollari in operazioni sui derivati in meno di 6 settimane, lo scrive oggi il Financial Times, bonus assicurato.
Sì, è lo scoop di oggi del Financial Times, devo dire che a proposito della situazione che nel sistema finanziario non è mutata ad oltre 5 anni dall'inizio della crisi, ecco la notizia che JP Morgan Chase ha annunciato, l'ha dichiarato il suo amministratore delegato Jamie Dimon, di avere perso la bellezza di 2 miliardi di dollari in operazioni errate e a frutto di considerazioni irresponsabili, così ha avuto il coraggio di dichiarare l'amministratore delegato, sui derivati. Questi 2 miliardi sono stati prodotti appunto da una serie di operazioni avventate in meno di 6 settimane, e bisognerà capire a questo punto, di fronte a una notizia di questo tipo, quali saranno le reazioni delle autorità americane, perché è ancora lì depositato in Parlamento, al Congresso, la nuova riforma, la riforma Frank Dodd, che contiene la famigerata Volcker Rule, cioè quindi la separazione netta tra banche d'affari e banche commerciali, che non è ancora stata attuata, e probabilmente questa notizia potrebbe sbloccare finalmente alcuni pezzi del Frank Dodd e renderli attuali, insieme a quelli per esempio denunciati ieri dal Guardian sulla speculazione sulle materie prime, che è un altro dei problemi connessi con l'applicazione della Frank Dodd, cioè la nuova legge di riforma del sistema.
Mancano 5 minuti e 30 secondi alla termine di questa nuova puntata del Giorno delle Locuste. Dobbiamo ancora aprire una vasta pagina italiana che, come sempre, riusciremo a esaurire solo in parte. Non possiamo che cominciare dall'inchiesta bufera della settimana, quella che ha colpito Montepaschi Siena, un'inchiesta per aggiotaggio e non solo. La prima domanda che voglio farle è quella che fa a me Facchini tutti i giorni: questo può avere conseguenze sulle prestazioni della Montepaschi in vista dei playoff?
No, non può avere conseguenze sulle prestazioni del Montepaschi, può avere conseguenze su una delle ennesime vicende di finanza, come dire, rossa, cooperativa e annessi. Tutte le volte che questa finanza, diciamo di ispirazione rossa, si sposta e tenta di conquistare i piani alti del settore finanziario, come è accaduto con questa operazione del Monte dei Paschi, si profila il disastro economico-finanziario e ovviamente anche i sospetti che le operazioni siano condizionate da gravi irregolarità. Così l'inchiesta appunto su Monte dei Paschi, di cui si vociferava fra l'altro da mesi e mesi, è originata sull'operazione di acquisizione di Antonveneta, 9 miliardi di euro che sono all'origine poi dei problemi nei conti attuali di Monte dei Paschi. Sul banco degli accusati l'attuale presidente della fondazione Monte dei Paschi, Mussari, che all'epoca era l'amministratore di MPS e che ha governato e gestito questa operazione di acquisizione di graziata di Antonveneta, sempre Antonveneta, la stessa famosa della vicenda della Banca Popolare di Lodi, della vicenda di Unipol quando c'era Consorte. Io fossi l'attuale amministratore delegato di Unipol, dopo questa ennesima comunicazione ritirerei l'offerta per acquistare Fonsai, perché mi sa che la prospettiva è un altro disastro anche per Unipol, andandosi a prendere un boccone avvelenatissimo come quello di Fondiaria Sai.
Su tutta questa vicenda io ho una domanda che mi porto dietro da tempo e che vorrei porre a lei oggi qui in trasmissione, professor Di Stefano, ed è la seguente: cosa sono i Paschi?
Il Monte dei Paschi di Siena.
Il Monte, ok, dei anche, e i Paschi?
Ah, non lo so.
Ah, non lo sa neanche lei?
No, dovrei andare a guardare.
Non se l'hai mai domandato cosa sono i Paschi?
No, non me lo sono mai domandato.
Vabbè, allora lo diciamo la prossima settimana, se lo scopriamo cosa sono i Paschi.
Sarà sicuramente un'origine storica, ma non, francamente non me lo sono mai domandato.
Va bene, che bello portarsi dietro delle domande. Quando un uomo smette di farsi delle domande, probabilmente è arrivato alla fine del proprio cammino. Intanto, visto che noi abbiamo 2 minuti e 45 alla fine del nostro parziale cammino di onda, è uscito finalmente il famoso rapporto Deloitte su Telecom, rapporto di cui si parlava da tempo, rimasto fino adesso segreto, e dice che le attività di spionaggio che mise in atto Telecom Italia spostavano circa 58 milioni di euro, però...
Esatto, il rapporto Deloitte, quello che è stato tenuto segreto agli azionisti minori che l'hanno rivendicato in decine di interpellanze alle assemblee, che è rimasto nel fascicolo della procura fino a quando non sono state chiuse le indagini, adesso è diventato disponibile, 1500 pagine che sono un atto d'accusa molto pesante nei confronti di Tronchetti Provera e dell'ex amministratore delegato Buora, pongono anche un interrogativo sul perché il nuovo consiglio di amministrazione di Telecom guidato da Bernabé non abbia seguito le indicazioni di Deloitte, che in modo chiaro parla di diversi estremi per procedere a un'azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori. La parte più cospicua è quella che riguarda le attività della famosa security di Tavaroli, 58 milioni di euro per fare la bellezza di 550 operazioni di dossieraggio su 4.200 persone, che oltre a costare 58 milioni di euro hanno prodotto richieste di risarcimento per oltre 117 milioni di euro dei poveretti che venivano spiati, e tra le vicende ricordiamo più clamorose quella della spiata al Corriere della Sera, sulla quale Tronchetti Provera non fece assolutamente nulla.
Siamo arrivati al termine anche di questa puntata del Giorno delle Locuste. Le ricordo, professor Di Stefano, che tra due settimane verrà premiato a Sasso Marconi per il premio Marconi 2011. Con lei ci saranno Geppi Cucciari e Roby Baggio, premiati anch'essi. Intravedo un problema: una si chiama Geppi, uno si chiama Roby. Lei non può presentarsi come professor Andrea Di Stefano.
Siamo così, ci chiamiamo così.
Ma ho capito, cioè faccia tipo Andy.
Però già c'è il problema, perché
Andy D.
Tutti chiamano Giamma. Vedi che abbiamo già risolto.
NDD, che fa anche un po' DJ.
Giamma è appunto.
Roby Baggio, Geppi Cucciari e NDD oggi sul palco.
E Giamma.
Baggio ha detto il codino. Ci vorrebbe anche un soprannome. No, ci vorrebbe un soprannome. Vabbè, ci pensiamo da
latino.
Ci pensiamo da qui alla prossima settimana, insieme alla grande rivelazione su cosa sono i Paschi, che ancora non sappiamo. Ascoltatori.
Che dovrebbe essere, come dire, Monte di Pietà, stavo facendo un controllo.
Ecco cosa stava facendo compulsivamente adesso, stava cercando di uscirne. Va bene, è finita. Ascoltatori, ci risentiamo la prossima settimana, sempre attorno alle 8:20, sempre sulle frequenze di Popolare Network. Professore, arrivederci.
Arrivederci.
Ascoltatori, ciao.